800 06 44 14. E due Ready, il programma gestionale che mette in moto la tua azienda. Veloce, facile, affidabile e cresce con te. ESA Software e Partner ESA. Soluzioni che creano valore alle imprese. www.esasoftware.com.
Con la riforma universitaria, decreto legge 509/99, chi lavora può laureare la propria esperienza. Le università possono riconoscere l'esperienza professionale come credito formativo utile per conseguire la laurea. Ragionieri, geometri, bancari, impiegati, professionisti, periti, promotori. Informatevi con CEBU. 800 33 11 88.
Domani con Plus 24. Fondi pensione. Quali rendono di più? Borsa. La grande partita delle banche popolari. E infine, anche questo sabato, appuntamento con Polizze Chiare. Domani con Plus 24. Il settimanale di finanza e risparmio del Sole 24 Ore.
Il segnale orario vi è offerto da...
Torna la grande tradizione. Formaggio Asiago stagionato DOP.
Sono le 16.
GR24, il Sole 24 Ore.
Buon pomeriggio da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura la liberazione di Gabriele Torsello, il reporter italiano rapito il 12 ottobre scorso in Afghanistan, ha raccontato che nei suoi 23 giorni di prigionia non ha mai visto la luce e che è stato quasi sempre incatenato. Ottenuta la conferma del rilascio, il ministro della difesa Arturo Parisi si è complimentato con il SISMI per il decisivo contributo dato alla liberazione, appunto. Non scappo dalla Turchia perché viene il Papa, lo dice il primo ministro turco Erdogan sulle ragioni della sua assenza dal paese durante la visita di Benedetto XVI. In quei giorni, aggiunto, io dovrò essere al vertice della NATO di Riga e il Papa è stato invitato in Turchia dal nostro presidente, incontrerà lui. Erdogan si è detto anche convinto che il suo paese alla fine entrerà nell'Unione Europea. Sta arrivando in questi minuti a Napoli il ministro degli interni Giuliano Amato. Sarà firmato oggi il nuovo piano per la città sicura. Si prevedono, tra le altre cose, un migliaio di agenti in più. Carlo Raimondi, il marito della donna trovata morta in casa a San Giuliano Milanese, ha confessato di averla aggredita durante una lite ed è stato arrestato. L'uomo ha ammesso le sue responsabilità durante la notte davanti al magistrato della procura di Lodi e ai carabinieri che si occupano del caso. Raimondi aveva un debito di circa 200.000 euro con degli usurai russi. Quando le ho detto che ero vittima di strozzini, lei si è arrabbiata ed è nata una lite, ha spiegato Raimondi, che l'ha colpita fino ad ucciderla. In chiusura parliamo di finanziaria. Su Italia ai ministeri il governo è più che disponibile ad altri cambiamenti, ma rispettando complessivamente la cifra dei saldi, lo ha detto il ministro dell'economia Tommaso Padoa-Schioppa. Padoa-Schioppa ha lasciato aperta la possibilità di indicare in sede di approvazione il termine di entrata in vigore degli accordi contrattuali sul pubblico impiego. Su questo punto i sindacati sono pronti allo sciopero. 16, 2 minuti, 18 secondi, ora è il momento di Leggo, il giornale radio torna alle 17.
Leggo.
Si chiama Geno il sigillo nero di Madame Crequen, l'ultimo libro di Mooney Witcher, una scrittrice che si dedica esclusivamente ai ragazzi, ma dietro questo nome inglese si nasconde in realtà una scrittrice italianissima, Roberta Rizzo, che è ospite oggi in studio qui a Radio 24. Roberta, allora, che avventure accadono a questo ragazzino di 11 anni?
E il Geno vive un'avventura tra la magia e la realtà. Per raggiungere un unico scopo, quello di trovare i suoi genitori, lui entrerà in un mondo fantastico per loro, avrà coraggio e dimostrerà a se stesso di potercela fare. Geno non è un bambino molto amato dagli altri compagni nel mondo reale, appunto perché ha questo marchio di orfano, che però lui si riscatta, perché la sua fantasia e la sua capacità di capire il mondo attraverso i sentimenti, attraverso il cuore, lo porterà a raggiungere il suo obiettivo.
E infatti il libro, l'incipit, è piuttosto anche drammatico, intenso. C'era un'ombra nel suo cuore, un'ombra che pesava più del mondo strano che lo avvolgeva. Questo Geno ha quindi a che fare anche molto con la magia.
Sì, ha a che fare con la magia, ma una magia cosciente, nel senso che Parliamo di dei poteri della mente, dei sentimenti, di ciò che è generato dalle nostre stesse energie. Non è una magia come da bacchetta magica.
Niente a che vedere quindi con Harry Potter?
No, diciamo che il genere è sempre fantasy, per cui è chiaro che parliamo di un mondo che non esiste nella realtà, ma esiste nella realtà interiore di ognuno di noi.
E legato al lancio appunto di quest'ultimo libro c'è anche un'iniziativa curiosa, un tè metafisico. Di che cosa si tratta?
L'11 novembre in contemporanea in 100 librerie d'Italia sarà servito un tè metafisico e dei biscotti al pistacchio nullo. Questi ingredienti li spiego bene nel libro, perché Geno ha una signora che lo accompagna nella sua avventura, che è Madame Criquin, che è una sapiens, una saggia, diciamo una maga, ma molto di più, di cucina metafisica. Ed è lei che prepara a Geno questo tè e gli fa mangiare questi biscotti che sono abbastanza particolari, perché rendono la mente molto più forte quando si è mangiato il biscotto e bevuto il tè.
E allora, per tutti quelli che vogliono incontrare anche da vicino, di persona, chissà, Moony Witcher, l'appuntamento è per l'11 novembre nelle varie librerie delle città italiane. Oggi dunque abbiamo parlato di Geno e il sigillo nero di Madame Criquin, scritto da Moony Witcher, ossia Roberta Rizzo, edito da Giunti Junior. Un saluto da Alessandra Tedesco.
Sì, pronto?
Sì, Giacomino, finalmente, sono due ore che provo a chiamarti ed è sempre occupato. Questa storia deve finire e se avevo una cosa urgente da dirti, adesso dimmi, con chi era il telefono?
Aspetta, ho una chiamata.
Pronto, Aldo? Senti, mi lasci parlare con Giacomino?
Wind Leonardo, l'unica offerta per le aziende che ti fa parlare gratis con i colleghi, senza limiti di tempo e senza scatti alla risposta. Per informazioni chiama il 156 o vai su wind.it.
Perché cosa c'è Giacomino più di me?
Vuoi che ti faccia dell'eco?
Il cuore è una macchina perfetta, che può essere messa a dura prova da un'alimentazione scorretta e da uno stile di vita poco equilibrato. Per questo c'è Fish Factor, perle ad alta concentrazione di omega 3 e vitamina E. Fish Factor controlla colesterolo e trigliceridi, fluidifica il sangue e protegge dall'invecchiamento cellulare. Fish Factor, sani dentro per essere in forma fuori. In farmacia.
Ciao bellezza! Do you speak English? Parlez-vous français? Oh, sprechen Sie Deutsch? Habla!
Provarci con le straniere ti costa caro. Oggi non più. Su MTA International, il nuovo segmento di mercato di borsa italiana, trovi le azioni europee più scambiate alle vantaggiose commissioni italiane. MTA International. Le migliori azioni estere, ora, sono alla tua portata.
Microsoft Dynamics, che ti aiuta a lanciare il tuo business.
Amministratori e dirigenti pubblici, docenti e tecnici della comunicazione si incontrano a
Compa, Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese, Bologna, 7-8-9 novembre 2006.
www.compa.it.
Ingresso gratuito.
Il fiume diventa mare, la notte diventa giorno, il tempo diventa spazio. Divenire, il nuovo album di Ludovico Einaudi. Ludovico Einaudi, Divenire, nei migliori negozi di dischi.
I professionisti scelgono Vodafone 5 Broadband, dedicata anche alla partita IVA. Life is now, Vodafone.
Vi presenta Reporter 24 di Alessandro Milan.
Sono le 16:08 minuti, ben ritrovati con Reporter 24, 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure reporter24@radio24.it per le vostre mail. Nel giorno della notizia più attesa e più lieta, la liberazione di Gabriele Torsello, ci allineiamo, Gabriele Torsello liberato in Afghanistan, questa è la notizia più importante. Poi più avanti, se riusciremo, linee telefoniche permettendo, andremo magari anche a Kabul a capire qualcosa. Prima però vogliamo parlare, innanzitutto la notizia è confermata, come avete sentito, ed è la cosa più importante, Gabriele Torsello è libero. Vogliamo parlare però di che cosa? Beh, la fase sperimentale inizierà il 19 febbraio prossimo, a pieno regime, però si arriverà dal 15 ottobre 2007, dunque tra circa un anno, ma la decisione del Comune di Milano di introdurre questo progetto fa già discutere moltissimo. Stiamo parlando di che cosa? Del ticket antismog, cioè o antitraffico, il ticket per cui a partire da febbraio dell'anno prossimo per entrare a Milano coi mezzi si dovrà pagare. Alla stregua di quello che succede a Londra, Singapore, Stoccolma, Oslo, poi con modalità diverse. Insomma, che ne pensate? Io saluto il professor Marco Ponti, che è ordinario di economia dei trasporti al Politecnico di Milano. Buon pomeriggio, professore.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, in attesa di capire se l'assessore alla mobilità di Milano, Edoardo Croce, che ci aveva dato un sì, ora non sappiamo se è sopraggiunto un impegno, ma chissà, forse arriverà in corsa. Cosa hanno fatto a Milano? Hanno diviso la città, hanno fatto una grande cerchia e hanno detto chi entrerà in questa cerchia dovrà pagare. Hanno diviso in 5 fasce, ci sono alcuni veicoli come GPL, metano, veicoli elettrici, auto, benzina Euro 4, Euro 3, Euro 2, furgoncini, auto diesel Euro 4 con filtro antiparticolato che non pagheranno. Tutti gli altri, in base a delle fasce, pagheranno chi 2 euro, chi 5 euro, chi 10 euro. Innanzitutto, professore, alcuni punti sono ancora poco chiari, perché d'altronde il progetto è in fieri. Che ne pensa però come in linea di massima dell'idea?
In linea di massima l'idea di far pagare di più a chi inquina di più è ragionevole. Il problema è che l'inquinamento ha due caratteristiche molto diverse. C'è l'inquinamento che fa male a respirarlo, che sono il PM10 e i composti di zolfo e azoto. E l'inquinamento che fa male al pianeta, che è sostanzialmente l'anidride carbonica, il CO2. Ora, i provvedimenti sono radicalmente diversi, cioè i due problemi sono molto diversi, invece si tende a sovrapporli. E poi c'è il fenomeno congestione, che è ancora diverso. Ora, non è chiarissimo quale di questo obiettivo privilegia il nuovo provvedimento, che in linea di massima è abbastanza condivisibile con alcune cautele.
Pagare per usare la macchina in città è un tema dibattuto che ogni volta viene fuori. Io so che il sindaco precedente Albertini lo aveva detto da anni e ne avevamo parlato, professor Ponti, vogliamo farlo, poi non si è fatto. La Moratti adesso sembra un po' più decisa.
Sì, anche perché il provvedimento appare ancora un po' squilibrato in favore dei milanesi, visto che l'obiettivo è l'inquinamento e non la congestione, perché i milanesi possono fare un abbonamento non economicissimo ma nemmeno costosissimo. Ora, un qualche problema di equità rispetto agli inquinatori milanesi, rispetto agli inquinatori che vengono da fuori, si presenta. E poi quello che diceva il sindaco di Monza, anche che poi ci sono anche i milanesi che inquinano andando fuori, cioè il problema dell'inquinamento non è localizzato a Milano, in Lombardia è molto diffuso e per di più è anche tecnicamente mobile, cioè basta un colpo di vento che per esempio il particolato si sposta molto rapidamente e noi possiamo, i milanesi possono respirare il particolato emesso dai monzesi o dai brianzoli e viceversa con un colpo di vento, il che qualche problema lo pone, per cui io ero sempre più favorevole a un modello di tipo tedesco, cioè con tecnologie più sofisticate che coprano un'intera regione, per esempio, in modo che non ci siano questi problemi di campanile.
Però, professore, si dice sempre, quando si parla di queste possibilità di introduzione del ticket, vedete Londra che viene fatto, Singapore è stata la prima, è stato fatto, ma poi Stoccolma, ma sono poche però le città, cioè non sono la minoranza, voglio
sono
dire.
Sono la minoranza, però nel nord Europa sono numerose, in Svezia, in Finlandia e in Norvegia sono parecchio più numerose e in Germania c'è un ticket generalizzato per i camion su tutto il territorio tedesco, quindi non c'è dubbio che questo modo avanza con tempi un po' lunghi perché ha problemi di consenso molto forte, ma avanza. Una cosa però c'è da sottolineare, che la benzina, che poi è quella che provoca gran parte dell'inquinamento sul PM10, è già straordinariamente tassata rispetto a altre fonti inquinanti, questa è una cosa da tenere presente. L'inquinamento è prodotto circa per un terzo dai trasporti e certe volte anche molto meno in alcune circostanze, di un terzo, se c'è riscaldamento per esempio che va molto forte, il ruolo del traffico diventa molto minoritario. Ora, la benzina è già iper tassata e le altre fonti di inquinamento no, Quindi sul piano delle priorità qualche perplessità è legittima.
C'è poi un aspetto interessante che tutti dicono, e qualcuno ha sottolineato, così si penalizzano i pendolari, quelli che vengono da fuori, anche perché, li ricordiamo e ne abbiamo fatte di puntate sui pendolari, perché molti dicono, perché non vengono in treno? Eh sì, ma provate a prenderlo poi un treno di pendolari.
Sì, provate, perché a volte è affollato, a volte sporco, non è puntuale, ma bisogna ricordare che i pendolari italiani viaggiano pressoché gratis rispetto ai pendolari di altri paesi, quindi c'è anche un problemino da quel punto di vista lì. E poi in realtà vengono penalizzate i pendolari che usano macchine che inquinano tantissimo, quindi l'incentivo a usare una macchina meno inquinante o a mettersi in più di uno, per esempio, nella stessa macchina, che è stato uno degli effetti di Singapore, che sarebbe interessante applicare anche qui, per esempio, cioè l'uso associato della macchina per i movimenti pendolari, perché la macchina è indispensabile usarla da soli per i movimenti molto erratici, diciamo così, ma per i movimenti pendolari è ragionevole mettersi in più di uno.
Invece basta girare per Milano, sono tutti da soli.
Tutti da soli. Quando io vivevo a Washington, siccome c'è un meccanismo di questo tipo, per andare alla Banca Mondiale ci si metteva insieme, perché in quel modo non si pagava il parcheggio. Se ci andavo da solo pagavo una sberla di parcheggio. E questo è un secondo aspetto. Poi c'è l'aspetto però che mi preoccupa di più della normale disciplina del traffico. Cioè io sono un pochino non entusiasta, sono favorevole ma non entusiasta del provvedimento, perché io preferirei un provvedimento più banale, cioè che le norme di sosta vietata non siano solo per i fessi. Invece a Milano è proprio solo per i fessi il rispetto della norma, perché l'indisciplina è da terzo mondo, usando un termine benevolo. L'Economist ha definito Milano la capitale mondiale della sosta in doppia fila. Ora, perché l'effetto sarebbe uguale, grosso modo, cioè una riduzione abbastanza drastica del traffico se si facesse semplicemente rispettare davvero le soste vietate,
sì,
che già ci sono.
No, questo è vero. Professore, ecco. rimanga con noi, perché ci sono le informazioni sul traffico, poi ovviamente i diversi messaggi di curiosità di ascoltatori che già vogliono sapere se pagheranno o non pagheranno, e ci stanno mandando messaggi. Magari cercheremo di capire e di rispondere a qualcuno. 349-238-6666, tra un minuto.
Che strada fa?
Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia si resta in coda tra Cremona e Pontevico in direzione di Brescia per un tamponamento tra più mezzi pesanti. Ci sono incolonnamenti per un incidente anche sulla 13, la Bologna-Padova, tra Boara e Monselice verso Padova. Sulla tangenziale sud di Torino ci sono code tra Corso alla Mano e l'Interscambio per un incidente verso la 4 Torino-Milano e difficoltà per un incidente intorno a Roma sulla grande raccordo anulare molto trafficato a quest'ora in carreggiata esterna tra Colombo e La Pontina. Ed è tutto, che strada fa? Torna tra circa mezz'ora.
Reporter 24.
Allora, innanzitutto Franco d'Arezzo ci scrive: perché si consente di costruire auto Euro 2, Euro 3 e poi si dice che inquinano e si penalizzano? Bisogna dire che le auto a benzina Euro 4, Euro 3, Euro 2 sono escluse dal pagamento in questo ticket di Milano, quindi non è vero, le Euro 2, Euro 3 e Euro 4 a benzina non pagheranno nulla. Mi pare che si calcoli, professore, che in realtà, contando le fasce, quelle che sono esenti, sono il 55% dei veicoli non pagheranno.
Sì, grosso modo credo che i numeri sono questi. L'altra cosa importante sarebbe da vedere è cosa si ottiene con questa tassa, che suona un po' un balzello, cioè sembra una tassa fatta per i ricchi milanesi che non devono respirare aria cattiva e tutto il resto della Lombardia può respirarla, quindi c'è un problema di equità non piccolo. Comunque sarebbe interessante misurare gli indicatori principali di PM10, cioè delle polveri sottili e degli altri inquinanti, prima della cura e poi rimisurarli dopo la cura e vedere quanto e se in che forma la cura è stata efficace. Questa è una cosa che mi sembra doverosa verso i cittadini che poi pagheranno, dirgli: guardate, avete pagato ma si è ottenuto questo risultato che tutti possono controllare.
Detto che un ascoltatore, Lori, da Milano, quindi particolarmente interessato, ci chiede: con la Panda cosa mi costa? Professore, mi aiuti, la Panda cosa si considera? È una benzina sicuramente? Euro zero?
Ma dipende, no. Se dipende che Panda, se è una Panda antica, la Panda è in produzione da 10 anni, se è una Panda antica può essere un euro zero e pagare Credo sia anche la Panda Diesel, tra l'altro, quindi è molto differenziata.
Diciamo che se è a benzina...
L'ultimo modello di Panda non credo paghi nulla.
Se è una benzina, Euro 2, Euro 3, Euro 4, non paga, per esempio.
No.
In ogni caso, un altro ascoltatore ci pone un tema che è un tema quasi filosofico, sostanzialmente, e ci dice, ma se io pagando, penso il ticket, non so, pagando, acquisto il diritto di inquinare, in qualche modo?
È una buona domanda questa, una domanda intelligente. Sì, perché? Perché acquista il diritto di pagare? Primo perché genera risorse con cui possono essere compensati i danneggiati e per esempio genera risorse per il trasporto pubblico che può servire a spostare, a diminuire l'inquinamento complessivo. Ma poi c'è un altro aspetto, che chi paga, sì, c'è l'ipotesi che sia più ricco di chi non paga, ma c'è anche l'ipotesi che lui non possa fare a meno, cioè che c'è che a lui serve moltissimo andare in macchina perché non ha un'alternativa possibile di trasporto pubblico, quindi c'è un elemento di equità abbastanza forte nel fatto di pagare i danni che si generano, questo è comunque vero, è sempre vero, non è che io acquisto il diritto di fare danni, però in qualche modo il fatto che compenso il danneggiato in qualche forma è meglio di niente, non so come dire, adesso non compenso in alcun modo o molto poco. Quindi dal punto di vista etico ci sono ragionevoli giustificazioni.
Sì, ci sono poi molti, ma questo è tipicamente italiano, devo dire, che ci dicono ecco l'ennesimo balzello, anche lei l'ha detto, magari visto così è un balzello, ennesima truffa,
sì,
addirittura.
C'è una questione geografica, cioè sembra una cosa fatta per i milanesi, in qualche modo questo anello intorno a Milano. Mentre l'inquinamento è un fenomeno almeno lombardo, in questo senso per quello io non ero favorevolissimo a questa soluzione qua, che ripeto è meglio di niente, ma preferivo una soluzione molto più generalizzata alla tedesca con tecnologie valide per un'intera area e far rispettare le regole a Milano, i risultati sarebbero stati sostanzialmente analoghi. Per Milano e invece la tecnologia avrebbe richiesto tempi un po' più lunghi, ma non avrebbe avuto questa connotazione di mura medievale, no? Si fa un anello che sembra un po' un muro medievale, poi i sindaci intorno dicono questo penalizza i nostri cittadini e non i milanesi che vengono a inquinare da noi, eccetera. Quindi qualche elemento
di dubbio
sull'aspetto geografico è legittimo.
Sì, infatti i comuni, molti sindaci dei comuni intorno, e lunedì ci sarà un incontro proprio al comune di Milano per cercare di chiarire questa situazione, si sono lamentati, lei ricordava Monza, ma anche tutta insomma la periferia, Sesto San Giovanni, dicono ma come penalizzate tutti quelli che vengono a Milano e invece quelli di Milano no, anche se qui c'è un aspetto, a me dispiace, l'assessore Edoardo Croci non ci sarà, ci aveva promesso un suo intervento ma all'ultimo momento ci hanno fatto sapere che ha avuto un impegno improvviso e dunque non c'è con noi. Un aspetto che non si è capito è questo, se io abito dentro la cerchia, che è una cerchia molto vasta di Milano, se quando, non so, vado in periferia, quindi esco dalla cerchia e rientro, pago anch'io?
No, sembrerebbe, e questo è uno degli aspetti che andrebbe calcolato con molta cura, che per tutti i residenti a Milano sono abbonamenti differenziati per tipo di veicolo, ma si paga un abbonamento annuo e uno fa vedere di aver pagato l'abbonamento con un bollino esibendolo e non paga. Ora, a Londra il sistema per esempio è un po' diverso, cioè i residenti nell'area centrale hanno calcolato quante volte tagliano il cordone, hanno un forte sconto, ma alla fine pagano uguale degli altri, perché siccome lo tagliano mediamente molto più spesso degli altri, alla fine vengono a essere trattati esattamente nello stesso modo degli altri. Se i milanesi fossero molto avvantaggiati da questa forma di abbonamento, che è stata definita in 100 euro, 200 euro a seconda del tipo di veicolo, qualcosa di questo ordine, annuo, di abbonamento annuo, se fossero molto avvantaggiati a parità di inquinamento rispetto a uno esterno, ci sarebbe il problema dell'equità accantonato all'inizio, tornerebbe fuori, perché l'inquinamento dei milanesi è più di buona qualità che non l'inquinamento che generano soggetti esterni.
No, ma guardi, io intanto, professor Ponti, la ringrazio, ma da qui a febbraio, quando ci sarà la sperimentazione, poi a ottobre, quindi tra un anno, quando dovrebbe partire a regime questo sistema, se ne discuterà ancora. Ci sono tantissime che ci mandano delle domande, ma allora io che sono un padroncino, gli autotrasportatori padroncini che consegnano le merci a Milano, guardate, è tutto chiaro, cioè se uno ha un'auto diesel, per esempio Euro 1 o Euro 2, oppure furgoncini o camion oltre le 16 tonnellate, è la fascia più alta. Pagherete da febbraio 5 euro ogni volta che si entra. Attenzione, a ottobre dell'anno prossimo saranno raddoppiati, 10 euro all'entrata. Oppure la classe 4, per chi ha un'auto benzina euro 0, furgoncini diesel senza filtro, auto diesel euro 4 senza filtro antiparticolato, auto diesel euro 3, siete nella fascia 4, no, ecco, questi pagate 5 euro che diventeranno 10 a ottobre. Mi sono sbagliato, la classe 5 pagherete 10 euro a febbraio e 20 euro a partire dall'anno prossimo a ottobre, è la fascia più alta, mentre classe 1 e classe 2 sono le uniche che non pagano, che sono GPL metano, veicoli elettrici, auto a benzina euro 2, 3, 4, furgoncini auto diesel euro 4 con il filtro antiparticolato. Questi non pagheranno, ma tutti gli altri sì. Dicevo, è la notizia del giorno, la notizia attesa e straordinaria, la liberazione di Gabriele Torsello, fotoreporter in Afghanistan. A questo proposito saluto l'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro da Kabul, ben ritrovato, ciao Andrea.
Buonasera.
Eccoci, credo che siate in attesa l'ambasciata italiana dell'arrivo di Gabriele, che comunque è stato liberato e sta bene, questa è la cosa più importante, Andrea.
Sì, questo è senz'altro più importante, noi speriamo di riuscire a incontrarlo questa sera, ma dipenderà da come si sente, dipenderà dal fatto che ha voglia di parlare o meno, da quanto è stanco, insomma. Vediamo, ha passato 23 giorni in una prigionia che ha raccontato è stata molto dura, perché l'hanno sempre tenuto incatenato, l'hanno tenuto chiuso in stanzette piccole, buie, dice, senza mai vedere la luce, solo l'altra notte è riuscito a vedere per la prima volta la luna. Sono stati anche momenti di grande tensione, ma per fortuna e grazie, come hanno ripetuto tutti, alla mediazione dei funzionari del SISMI, questa storia è finita bene.
È finita bene, Torsello ha detto al sito Peace Report, ho avuto paura, soprattutto credo una notte quando l'hanno trascinato fuori senza mettergli le scarpe con le catene, e ha detto avevo davvero paura che in quel momento mi uccidessero. Invece fortunatamente è andata bene. Ieri, Andrea, c'è stata questa svolta, la telefonata che lui ha fatto parlando del figlio, che sembrava un segnale in codice, come ha detto il Corriere della Sera.
Sì, così è stato probabilmente, non c'è ancora la conferma, probabilmente non ci sarà mai con i funzionari del SISMI che avevano chiesto questa prova ai mediatori, che erano riusciti finalmente a individuare per capire se il collegamento tra chi si proponeva come intermediario per garantire la liberazione dell'ostaggio e i rapitori, chi lo teneva in custodia, ci fosse veramente. Quindi hanno fatto questa richiesta, hanno detto se veramente ce l'avete, prima di tutto dimostrate che è ancora vivo, perché per 10 giorni si è temuto veramente di tutto in questo silenzio eterno in cui i rapitori l'hanno tenuto. E poi quando invece questa telefonata è arrivata, come si è visto, era proprio l'ultimo anello per riuscire a finalizzare una trattativa che le fonti italiane dicono essere stata molto complessa.
A questo proposito, un'ultima domanda, Andrea, le autorità italiane dicono non c'è stato pagato il riscatto, ma vabbè, è la frase di prassi che bisogna dire, dobbiamo crederci o no?
Ma ricordiamoci il caso di Clementina Cantoni qui in Afghanistan, sembra da alcune dichiarazione fatta dalla procura che Timur Shah, il bandito che l'aveva catturata a Kabul, abbia ricevuto poi $200,000. In Iraq le cifre sono state diverse, chiaramente non ci sono conferme, ma ci sono state intercettazioni, vi ricordate, intercettazioni dei carabinieri nei confronti di servizi segreti, cose anche, come dire, un po' bizzarre all'interno della stessa struttura. Ma è chiaro che molto probabilmente c'è stato uno scambio, si è parlato di aiuti umanitari, che vuol dire probabilmente dollari dati a un capo tribù, dati a un capo villaggio, che ha convinto i rapitori, gli autori materiali del rapimento, a venire a miti consigli, e poi probabilmente avrà diviso con loro. I soldi magari sono ufficialmente per un pozzo, per un una strada, ma poi sul reale utilizzo nessuno controlla, evidentemente.
No, sì, anche perché sarebbe gli unici casi al mondo nella storia di rapimento in cui i rapitori lasciano un ostaggio e non chiedono e non ottengono nulla in cambio. Grazie ad Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera a Kabul, sulla questione delle auto. Molti ci dicono, ecco, paradossalmente si tassano le auto più vecchie per cui chi non ha i soldi per comprarsi le auto nuove e quindi è meno ricco viene ulteriormente tassato. E lo so, ma il principio è anche che chi più inquina più paga. Una macchina vecchia inquina di più, piaccia o no, è così. Ma ne riparleremo. Borsa e pubblicità.
State ascoltando un programma offerto da...
I professionisti scelgono Vodafone 5 Broadband, dedicataci alla partita IVA. Life is now. Vodafone.
Dalla ricerca Collistar, l'antirughe specifico per l'uomo.
Antirughe rivitalizzante quotidiano, una carica di energia che giorno dopo giorno combatte le rughe e dona giovinezza al viso.
Antirughe rivitalizzante quotidiano.
In profumeria insieme agli altri prodotti Collistar Uomo.
Collistar. Io guardo il risultato.
Tutto era bianco, di quel bianco opaco che sembra assorbire la luce invece di rifletterla. Dove prima c'erano cielo e terra, solo il pallido volto del gelo. In mezzo alle folate di neve, la linea nera della strada, lucida e immobile, come un serpente imprigionato nel ghiaccio.
Non ricordo un altro giorno così bello.
Sono le condizioni peggiori a rendere le cose straordinarie. Sistema di trazione integrale intelligente BMW X-Drive. Venite a provarlo in tutte le concessionarie BMW, sabato 11 e domenica 12.
È stato un weekend magico.
Sì, è stato fantastico. L'unico problema è che è già finito.
Già, ma sono stati i 20 giorni più belli della mia vita.
Pensa se tutto durasse 10 volte di più, come la lampadina di classe A. Lega Ambiente la consiglia perché riduce i consumi, la bolletta e l'effetto serra. E dal 28 ottobre al 4 novembre, sconti sulla lampadina di classe A. È un'iniziativa di Lega Ambiente e del Ministero dell'Ambiente. Per conoscere i punti vendita, www.legambiente.org.
Che borsa fa?
I dati sul mercato del lavoro americano, migliori delle attese per certi aspetti, non hanno alcun impatto sul mercato azionario statunitense, sono praticamente sulla parità Dow Jones e Nasdaq sin dall'avvio delle contrattazioni un'ora fa, mentre l'impatto è stato evidentemente più rilevante sul mercato valutario. Il dollaro ha recuperato sull'euro, quota 1,26,93 è il cross in questo momento. Il dato americano invece ha dato una spinta sull'acceleratore delle borse europee, piuttosto tranquille nella mattinata, adesso invece i guadagni sono diffusi. Londra più 0,31, Francoforte più 0,75, Parigi più 0,82% in una giornata che vede particolarmente galvanizzati soprattutto i titoli editoriali. Bene anche Piazza Affari, Mittel più 0,72, S&P MIB più 0,78%, allunga il passo Saipem con il buy, giudizio comprare di Merrill Lynch più 3,5%, Mediaset più 3,28% che sta valutando la possibilità di acquisire la tedesca ProSiebenSat, Capitalia più 2,5%, oltre 2 punti di rialzo per Fiat dopo i dati sulle matricole. Il giudizio positivo di Moody's, Italcementi più 2,22, un punto su Generali, un punto anche su Eni, più 0,8% su Alitalia e Finmeccanica. In ribasso ancora Autostrade, meno 0,8% di poco fa la notizia della convocazione dell'assemblea degli azionisti di Schema 28, la società che controlla Autostrade per l'appunto, per richiesta danni al governo sulla questione della mancata fusione con Abertis, Fondiaria meno 0,7%, Fastweb e Banca Popolare di Milano in ribasso dello 0,6%. Tutti i mercati tornano con Focus Economia.
È una radiosa giornata nel pieno del boom economico. I furgoni Volkswagen guidano i trasporti.
Vuoi guidare la ripresa oggi? Scopri il nuovo Crafter, il più grande veicolo commerciale Volkswagen di tutti i tempi. Motori Euro 4 con filtro antiparticolato, ESP di serie, finanziamento a tasso zero con 2 anni aggiuntivi di garanzia gratuita lifetime, oppure supervalutazione usato.
Nuovo Volkswagen Crafter, oltre la potenza. Presso i concessionari Volkswagen veicoli commerciali. Info 800 400 300.
Le giornate in borsa? Soffocanti. Si comincia con i petrolchimici. Poi trasporti, auto e moto, e poi i combustibili. Fortuna che adesso arrivano le cappe Elica.
Elica, leader mondiale nella produzione di cappe da cucina per uso domestico, si quota in borsa. Le azioni saranno offerte dal 30 ottobre al 7 novembre presso le banche incaricate. Elica, quando si entra in borsa bisogna farlo con un certo stile. Leggere il prospetto informativo presso i collocatori, la società è sul sito elica.com.
Foppa Pedretti ti stupisce sempre, ad esempio con Copernico, tavolo pieghevole in faggio che chiuso diventa una pratica console e dentro contiene 6 sedie pieghevoli modello Moon.
Abracadabra? No, Foppa Pedretti.
Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
Nel nuovo numero di 24, il magazine del Sole 24 Ore. Bio Business, il cibo che fa bene a chi lo compra e a chi lo vende. Ruth Reichel e le 5 regole della ragion gastronomica. Un giro del mondo con gli architetti del gusto. 24, da domenica 4 novembre, con il Sole 24 Ore.
Che binario fa?
Buonasera dalla redazione delle Ferrovie dello Stato, questa la fotografia della circolazione dei treni a lunga e media percorrenza mentre andiamo in onda. In direzione nord l'Eurostar 9374 Reggio Calabria Roma viaggia con 35 minuti di ritardo per motivi tecnici, arriverà a Roma Termini alle 16.51 invece che alle 16.16. È sceso da 40 a 37 minuti il ritardo dell'Eurostar 9440 Napoli-Milano che entrerà in stazione alle 18.40 invece che alle 18. Problemi anche per l'Intercity 717 Bolzano-Lecce, un guasto al locomotore è stato riparato direttamente dai macchinisti, ma la sosta è durata 37 minuti, scesi mentre andiamo in onda a 34, l'arrivo a destinazione è previsto alle 23.47 invece che alle 23.13. Fabio Carosi, Ferrovie dello Stato, per Radio 24.
Reporter 24.
16.35 minuti, rientriamo, ancora qualche messaggio, no, ne sono arrivati diversi messaggi sulla questione macchine. Detto che chiariamo, ci chiede un ascoltatore, auto GPL metano come saranno tassate? Non saranno tassate, le auto GPL metano rientrano nella classe 1 che insieme alla classe 2, fascia 2, non pagheranno nulla a Milano. Bruna è straordinaria perché ci scrive: possiedo un bosco molto grande e per lo stesso principio dovrei forse avere un credito. Beh, io le faccio un applauso, non so se è una po' una provocazione, ma è straordinario questo messaggio, grazie Bruna. E poi ci scrive qualcuno, dice: ecco, saranno contenti i comunisti che hanno eletto Prodi che doveva proteggere i poveri, invece cambiate macchina. Ma adesso io non lo so, ma a dire la verità il sindaco Moratti è di centrodestra che ha fatto questa decisione. Infatti, se oggi guardate Libero, Vittorio Feltri, noto sostenitore, lo dice di Letizia Moratti, titola tutta pagina: scusa Moratti, ma sei scema? Questo è il titolo di Libero, con tanto di editoriale che ho davanti a me, e dice Vittorio Feltri: questa è un'insana idea che ti sei messa in mente, dammi retta, buttala via, di che ti è venuto il mal di testa, ti sei ammalato, scappa da te, pigliati una settimana di vacanza. Libero, sei dannato per farti leggere un articolo al dì per mese, credevamo in te, nella tua assennatezza di donna, confessa, stai male per questa storia del ticket. E conclude Feltri: ma chi ti credi di essere, Visco? Dunque anche a centrodestra c'è qualcuno che è rimasto un po' spaesato da questa decisione della Giunta di Milano di introdurre il ticket. Ma ne parleremo, e come se ne parleremo, visto che ci avvicineremo a febbraio. Ora però vogliamo farvi la cronistoria di quello che è un clamoroso dissesto finanziario che ha travolto letteralmente il comune di Taranto. Taranto è in bancarotta, a Taranto è stato dichiarato formalmente, esplicitamente e irrevocabilmente, leggo dalla delibera del commissario straordinario, il dissesto finanziario, perché c'è un disavanzo nel 2006 di 297 milioni di euro, avete sentito bene, quasi 300 milioni di euro. I vecchi amministratori, sindaco Rossana Di Bello in testa, a febbraio si è dimessa dopo un'inchiesta, una condanna a un anno e rotti e qualche mese per abuso d'ufficio, l'abbiamo anche contattata, non vuole parlare, si è un po' eclissata, dice: ma io non sapevo niente. Il commissario straordinario è arrivato e ha scoperto praticamente non c'era appalto comunale nel quale qualcuno non si è portato via dei soldi. Stipendi d'oro in comune, si indaga inchiesta sul porticciolo turistico, sul teatro comunale, sull'inceneritore, su un parco dove il comune doveva ricevere un canone annuale di 1000 euro all'anno, invece pagava 5 milioni di euro all'anno, insomma un disastro che ha portato al dissesto finanziario. Ne parliamo con Alfredo Cervellera, che è stato il vicepresidente della commissione di indagine conoscitiva del Consiglio Comunale sulla vicenda degli stipendi d'oro in comune. Buon pomeriggio Cervellera.
Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
Stipendi d'oro è solo uno dei motivi che hanno portato a questo dissesto, ma un dissesto clamoroso, cioè come ha fatto nessuno, come hanno fatto tutti a non vedere quello che succedeva?
No, di fatto l'avevamo già visto e l'avevamo visto in molto in largo anticipo, tant'è vero che i partiti del centro-sinistra avevano denunciato come bilancio falso quello del 2003, facendo proprio un vero e proprio ricorso al TAR già partendo dal 2003, perché i bilanci erano taroccati, nel senso che erano poste in bilancio crediti inesistenti e quindi si mettevano in attivo questi crediti inesistenti e poi c'erano, diciamo, degli crediti inesigibili che non riuscivamo assolutamente ad esigere. Quindi già i bilanci erano già fasulli da parecchio tempo, poi ovviamente si è aggiunta una gestione clientelare della spesa pubblica, cioè laddove serviva un operaio dell'appalto per le pulizie se ne assumevano tre per poter sostenere e avere il consenso alla giunta di centrodestra, e adesso abbiamo una situazione in cui 500 lavoratori dell'appalto, pulizie, trasporti urbani sono quasi sulla soglia del licenziamento.
Eh sì, non ci sono più soldi,
non si possono più pagare.
E non, quindi non si raccoglie l'immondizia. Se si rompe un lampione, una luce a Taranto, non ci sono i soldi per pagare.
Siamo in una fase di emergenza. Per la verità il commissario si è rivolto al governo, il quale governo non è che può intervenire per pagare direttamente, diciamo, questa massa enorme dei debiti, può intervenire semplicemente per le emergenze, per evitare che ci possano essere anche ricadute di natura sociale, non dico di criminalità, ma di natura sociale, emergenza sociale. In effetti il governo si è impegnato a inviare 8 milioni di euro subito per pagare gli stipendi dei dipendenti comunali, che sono 1.350, e soprattutto pagare alcune emergenze rapidissime che sono venute fuori nella città, una delle quali più importanti sono state in questi giorni per la società che faceva, diciamo, che gestiva per i cimiteri.
Perché io ho letto, ma sì, mi dica che è vero che ci sono delle persone che sono morte e non ci sono i soldi per farle tumulare?
È intervenuto il prefetto, per la verità adesso l'hanno superata questa emergenza, anche con l'impegno del governo di mettere a disposizione questi 8 milioni di euro che immediatamente possono pagare, diciamo, gli stipendi arretrati, perché questi poveri cristi non prendevano stipendi da due mesi di questa società, di questa cooperativa L'Angola, e lo stesso accade per i comuni Taranto e così per le società degli appalti. Adesso ovviamente il governo deve stare attento nel passare questi 8 milioni di euro al commissario, perché il problema grave che adesso ha è quello che appena i soldi arrivano in cassa, vengono trasferiti, vengono immediatamente presi dai creditori nei confronti delle comunità. E c'è un'altra particolarità che l'amministrazione precedente ha creato, cioè l'amministrazione precedente alla fine del suo mandato del 2005 fece un contratto con una banca per 250 milioni di BOC, cioè buoni ordinari comunali, che le dovevano servire per i lavori pubblici. Questi 250 milioni di BOC sono diventati 400 milioni con gli interessi, e c'è una particolarità nel contratto per cui la banca che ha ceduto questi BOC, che se l'è presi questi BOC, preleva immediatamente sui primi tre voci delle entrate del comune di Taranto la rata, che assomma quasi 41 milioni all'anno, e li preleva immediatamente. Quindi
se arrivano i soldi vanno prima a pagare questa cosa.
Prendono direttamente i BOC. Quindi per questo il governo sta vedendo di trovare una soluzione perché non vengono prelevate queste cifre e vadano direttamente ai lavoratori. Le cifre che lei ha letto sono davvero cifre incredibili, e queste cifre dichiarate dal commissario denunciano davvero una spesa allegra. Il commissario in quella delibera, se ha la bontà di leggerla, dice con chiarezza quali sono le cause, perché il commissario si era circondato da persone estremamente esperte.
E come no, reiterato mancato rispetto dei principi contabili, inattendibilità delle scritture contabili, errate imputazioni di spesa ai servizi per conto terzi, ci sarà un elenco di 50 voci, cioè un disastro, cioè tutti rubavano soldi.
Righe, 50 voci in cui si dice che tutti i bilanci erano fasulli e che quindi questo ha determinato la spesa. Poi lei ha citato qualcosa perché Taranto purtroppo, insomma, ha vissuto un momento anche brutto, anche dal punto di vista giudiziario, perché molti dirigenti comunali andavano e venivano dalla galera, insomma, gli stipendi d'oro sono appena 30 milioni di euro rispetto a tutto questo disastro, è anche una quota importante, ma è una
appena,
coppia,
no? Diciamo, sono il 10%, 30 milioni, il dissesto di 300 milioni, che sono 600 miliardi, per chi non l'avesse capito.
Io devo dire una cosa di più, nel dissesto sono le cifre certificate, diciamo così, ma ce ne sono altri debiti, gli ho già detto qualche cosa, ci sono ancora debiti residui passivi per 219 milioni di euro, ci sta la quota capitale BOC che va pagata, questi buoni ordinari che le ho detto prima, per 247 milioni di euro, poi ci sono cause pendenti ancora non definite, però per 139 milioni di euro, cioè noi abbiamo fatto un calcolo così sommario che abbiamo un deficit di 1 miliardo di euro, quasi una parte della finanziaria, quelli che tutti i comuni, gli enti locali hanno chiesto a Prodi di risparmiare, stanno qui in questo deficit. Sembra che sia il deficit più elevato d'Italia.
No, ma è un disastro. No, ma io, Alfredo Cervellera, per il momento la ringrazio. Detto che, ripeto, la Rossana Di Bello, ex sindaco, l'abbiamo contattata, ha detto che non vuole intervenire, ma lei in una dichiarazione aveva detto: ma io facevo il sindaco, non è che potevo, mandavo avanti la politica, non è che potevo accorgermi del dissesto finanziario. Vabbè, la prendiamo per buona, ma poi volesse mai il commissario straordinario Tommaso Blonda spiegarci come si è arrivata a questo dissesto, saremo molto felici di poterlo ospitare. Ci chiede un ascoltatore: ma com'è possibile che ci siano 1350 dipendenti nel comune di Taranto? È vero, l'avete sentito, ne serviva uno per un lavoro, se ne assumevano tre o quattro e via, e così 1350 dipendenti. Nell'ultima parte parleremo, come ogni giorno, leggeremo la relazione sulla AS di Locri che ha portato al commissariamento. A questo proposito, ritrovo Paride Leporace, direttore di Calabria Ora. Ciao Paride, ma che succede?
Oggi più che mai.
Ma che succede? Ancora una perquisizione a Calabria Ora.
Ancora una perquisizione, anche più grave questa volta, perché ormai che la relazione viene letta da voi, viene pubblicata sui siti, il solerte magistrato ha inviato la polizia postale presso il server del nostro giornale, il provider, e ha sequestrato la mia posta elettronica in due determinati periodi e quella della redazione.
Per questo motivo dell'ASL, perché voi la pubblicavate?
Perché noi l'abbiamo pubblicata, evidentemente nella Calabria dell'anno zero, nella Calabria di quello che dite ogni giorno, qualcuno ritiene che l'emergenza principale in una terra dove ci sono pochi magistrati e poche forse dell'ordine, gli indizi principali di indagine siano su questa vicenda. È un aspetto un po' paradossale, per fortuna sia il sindacato che l'ordine dei giornalisti insieme a tutti i lettori hanno mostrato un buon coro di solidarietà, un attacco alla libertà di stampa e alla privacy di chi lavora in queste cose, riteniamo non sia giusto venga. Quando ci sono le perquisizioni nei giornali, ho dovuto ripetere ancora una volta, si sente puzza di Cile e di Russia, purtroppo.
E allora, pari delle porace, visto che noi siamo con Calabria Ora, siamo al vostro fianco, il traffico, e poi leggeremo un altro pezzo della relazione di Locri.
Che strada fa?
Sono code sulla 21 Piacenza-Brescia tra Cremona e Pontevico verso Brescia per un tamponamento tra mezzi pesanti avvenuto in prossimità di Pontevico. A Roma invece sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare code tra la Colombo e la Pontina a causa di un altro incidente. A Genova poi molti problemi in città, in zona centro, a causa di una manifestazione di protesta. Il traffico è congestionato in piazza Brignole e i manifestanti potrebbero spostarsi verso la prefettura in largo Ferraris. E poi c'è molto traffico in uscita dalle grandi città, da Milano code sulla 4 sino a Capriate e attorno a Bologna invece problemi sulla 14 Adriatica tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Code poi di 3 km per lavori sulla 4 tra Sistiana e Monfalcone verso Venezia, siamo in Friuli, e infatti è chiusa la corsia di marcia. Infine i collegamenti marittimi a causa delle cattive condizioni del mare, Ustica è completamente isolata. Da Trapani inoltre non partono le navi per Pantelleria e non partono gli aliscafi da Milazzo e da Lipari, e inoltre sono completamente isolate Filicudi e Alicudi. È tutto, ci sentiamo tra mezz'ora.
Diario di bordo del Discovery 24. Costellazione di Orione. 845esimo giorno di navigazione. 431esimo senza notizie dalla Terra.
Al, stai seguendo la procedura di ricerca dei canali?
Proprio così. Sono all'ascolto da 6 ore, ma ancora nulla. Un momento. Aspetta un momento, ho appena scoperto un segnale da azimut indefinito che sembra provenire da un satellite terrestre.
Puoi rilevare l'esatta frequenza del segnale e farcela ascoltare?
Affermativo, David, avvio la sintonizzazione. Mi scuso, ma il segnale è un po' disturbato.
Radio 24. La passione. Si sente.
Per ascoltare Radio 24 sul satellite, www.radio24.it.
Reporter 24.
La relazione che ha portato al commissariamento della ASL di Locri, la stiamo leggendo giorno per giorno, siamo al lungo capitolo dipendenti, oggi ci concentriamo su 2 dipendenti. Sentiamo il primo.
Delibera del direttore generale numero 251, avente a oggetto l'estinzione del rapporto di impiego del dipendente Resistenza Femia Luigi con decorrenza 1 novembre 2001 a seguito di provvedimento di privazione della libertà personale nell'anno 1994. Per effetto del provvedimento sanzionatorio all'epoca dei fatti, il dipendente fu solo sospeso dal servizio con riduzione dello stipendio. Il provvedimento di licenziamento è stato adottato tardivamente e comunque solo in seguito alla ricezione da parte degli uffici in data 31 ottobre 2001 del certificato del casellario giudiziario. Le indagini di polizia hanno dato il seguente riscontro. Resistenza Femia Luigi. Operatore professionale, assunto nell'anno 1974 e formalmente riassunto il 21 gennaio 2004. Informative di polizia a carico. 22 febbraio 73, segnalato per ricettazione, condannato. 11 luglio 94, segnalato per associazione finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti. 15 settembre 94, segnalato per associazione di tipo mafioso, arresto in custodia cautelare. 14 giugno 99, segnalato per associazione finalizzata alla produzione e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, condannato. Casellario giudiziale, 22 febbraio 73, con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, condannato a 8 mesi di reclusione e lire 60.000 di multa, pena sospesa, per il reato di ricettazione. 14 giugno 99. Il Resistenza Femia è condannato ad anni 10 e mesi 6 di reclusione e lire 60 milioni di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata per anni 3. Per violazione al testo unico sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in concorso, eseguita la pena detentiva dal 15 settembre 94 al 9 maggio 2003. Dalla consultazione degli atti d'ufficio a carico del medesimo Resistenza Femia risulta quanto segue. Deferito in stato di libertà e successivamente tratto in arresto dai carabinieri di Bianco, poiché ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere e furti aggravati. Destinatario della diffida di Polizia di Stato. Tratto in arresto da personale della Polizia nel contesto dell'operazione antidroga denominata ONIG in campo nazionale e negli Stati Uniti, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria, poiché ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti della cosca mafiosa Macri di Siderno. Prima della carcerazione veniva ritenuto orbitare nell'ambito della criminalità organizzata riconducibile alla cosca mafiosa Cataldo di Locri.
Avete capito? E ce n'è anche per un altro dipendente, sentite questo.
Delibera del direttore generale avente oggetto l'estinzione del rapporto di lavoro del dipendente Morabito Pasquale, psicologo presso la SAUB di Bovalino, a far data dal 1 novembre 2001. Dalle motivazioni poste a supporto del provvedimento si evince che il predetto è risultato assente dal servizio fin dal 1992, pur continuando a percepire regolarmente lo stipendio di competenza. Le ragioni di tale assenza sono da ricercare nella circostanza che il Morabito nel 1996 era stato condannato dalla Corte di Appello di Messina a 6 anni e 8 mesi di reclusione con pronuncia di interdizione legale per la durata della pena, per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso. In data 11 giugno 99, il Moravito veniva condannato a 8 anni di reclusione con la pronuncia dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici per il reato di associazione di tipo mafioso. Occorre al riguardo rilevare che l'azienda, a seguito della privazione della libertà personale, aveva sospeso dal servizio il Moravito con conseguente riduzione dello stipendio in applicazione della normativa all'epoca vigente. La sospensione è durata per tutto il periodo del primo quinquennio di detenzione, dopodiché l'azienda sanitaria, anziché prendere atto dello stato di perdurante detenzione e comunque ignorando che il Moravito non era in servizio, ripristinava l'erogazione dello stipendio per intero. In sintesi, l'azienda sanitaria ha erogato l'intero trattamento stipendiale in favore di un dipendente che non prestava servizio perché detenuto. Per di più, tale situazione è perdurata anche dopo la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 1999 che pronuncia l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il provvedimento di cessazione del rapporto interviene tardivamente nel 2002 e fino a quel momento l'azienda ha proseguito nell'indebito pagamento per il quale, peraltro, non ha nemmeno avviato azioni di recupero. Le indagini di polizia hanno dato il seguente riscontro. Moravito Pasquale, psicologo, informative di polizia a carico, segnalato per lesioni, contravvenzioni al codice della strada, ricettazione, porto abusivo e detenzione di armi, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti morali, confisca dei beni connessa a misura di prevenzione, interdizione, obbligo di soggiorno e associazione di tipo mafioso. Casellario giudiziale, 28 novembre 96. Condannato ad anni 6 e mesi 8 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, libertà vigilata per anni 1, confisca di quanto in sequestro, per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso. 21 gennaio 99, condannato ad anni 2 e mesi 2 di reclusione e lire 4 milioni di multa per ricettazione in concorso. 11 giugno 1999, condannato ad anni 8 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per la durata della pena, confisca di quanto in sequestro, libertà vigilata per anni 2, per il reato di associazione di tipo mafioso. 17 gennaio 2001, determinata la pena da eseguire in anni 8, mesi 1 e giorni 11 di reclusione. L'interessato, limitatamente agli atti d'ufficio, risulta arrestato varie volte per lesioni personali volontarie, per violazioni delle leggi sulle armi in concorso, arresto non convalidato dall'autorità giudiziaria, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dal GIP di Locri per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altro. Nel contesto dell'operazione denominata Tuareg, per associazione di tipo mafioso, finalizzata alla commissione di omicidi, sequestri di persona, traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione e al controllo criminale del territorio. Moravito Pasquale è stato raggiunto dal decreto di sequestro beni rientranti nella sua disponibilità, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, raggiunto dal provvedimento numero 80131, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per i Sottufficiali e i Militari di Truppa dell'Esercito, con il quale è stato degradato, espulso dall'esercito e cancellato dai ruoli militari dei soldati in congedo. È stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della polizia per anni 2 con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, scarcerato il 15 marzo 2005 in esecuzione dell'ordinanza di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva emessa dal magistrato di sorveglianza di Catanzaro. Moravito Pasquale è inserito a pieno titolo nel clan mafioso denominato Speranza Palamara Scriva, contrapposto nella cruenta e sanguinosa faida di Africo Motticella, che ha provocato circa 50 vittime, a quella del Mollica Moravito, entrambe attive in Africa e zone limitrofe.
Cioè l'AS di Locri pagava un dipendente da anni, che non c'era, perché era in carcere. Ale, ci troviamo lunedì grazie a Sara Spreafico, Elisabetta Fusconi e Antonio Caprino alla parte tecnica. Un saluto da Alessandro Milan.
I professionisti scelgono Vodafone 5 Broadband, dedicatasi alla partita IVA. Life is now. Vodafone.
Vi ha presentato Reporter 24.
Il nuovo Peugeot Boxer è così confortevole che anche un viaggio di...
Ehi Mario, dai sulla manta, ora!
Diventa un viaggio di...
Benvenuti su Principessa, la nave da crociera più nobile di tutti i mari.
Perché grazie al suo abitacolo, alle alte prestazioni e ai bassi consumi, rende la vita di chi lavora. Nuovo Peugeot Boxer, volume di carico fino a 17 metri cubi, motori turbo diesel HD, prezzo di lancio da 15.500 euro e così risparmi oltre 4.000 euro. Scopri i vantaggi su tutta la gamma dei veicoli commerciali Peugeot. Offerta valida fino al 31 dicembre.
Exit One, leader nel real estate, promuove il primo master in management del patrimonio immobiliare, in collaborazione con Scuola di Amministrazione Aziendale e Politecnico di Torino. Il master è aperto a neolaureati in architettura, ingegneria, giurisprudenza, economia e giovani professionisti che operano o intendono operare nel mondo del real estate. Questa è l'opportunità che mancava. Iscrizione.